Nel nostro regolamento è molto chiaro la questione di missioni relativa al rinvio a giudizio, questo sicuramente, però bisogna anche fare un tipo di discorso un po' più approfondito. Io ieri ho ascoltato le parole di Pier Camillo Davigo, che è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, quando lui stesso riferiva, quando c'è qualcuno indagato è chiaro che c'è bisogno di una riflessione interna all'organizzazione politica all'interno della quale è capitata questa indagine. Noi abbiamo fatto questo tipo di approccio sempre, in qualsiasi caso. Sì. Ora chiaramente stiamo riflettendo su questo tipo di azione, perché nessuno esclude che ci sia la richiesta di fare passi indietro o altro, questo è chiaro. Perché se noi abbiamo chiesto per le stesse cose in altre occasioni le dimissioni, non ci tireremo indietro. Quello che noi diciamo è: valutiamo una cosa, la questione per la quale è arrivato l'indagine, l'avviso di garanzia, è relativa ad un buco di 42 milioni di euro che il sindaco Nogarin e la giunta hanno ereditato dalla precedente gestione del Partito Democratico, che praticamente ha lasciato 42 milioni di euro di buco in un'azienda che è l'ANPS, che gestiva i rifiuti a Livorno.
Infatti anche il sindaco, ex sindaco del PD, è indagato per la stessa
vicenda. Esatto, quindi chiaramente bisogna capire l'indagine in relazione a cos'è, perché se l'indagine è sulla questione che il sindaco Nogarin e l'assessore al bilancio hanno stabilizzato 33 lavoratori dell'ANPS per non lasciarli in mezzo a una strada, se è perché hanno fatto il concordato preventivo, cioè il concordato sui debiti dei 42 milioni ereditati con le banche un po' in ritardo, allora queste cose vanno valutate bene. Se effettivamente c'è una responsabilità, assolutamente, come in tutti i casi, il Movimento 5 Stelle si comporterà di conseguenza. Non c'è una doppia morale, stiamo semplicemente valutando la situazione e quindi su questo siamo assolutamente in linea con quello che abbiamo sempre detto.
Senta Sibilia, usciamo dalle questioni giudiziarie e torniamo a quelle più strettamente politiche. In questi giorni si è parlato molto del presente e del futuro del Movimento 5 Stelle, degli assetti interni dopo la scomparsa di Gianroberto Casaleggio. Di Maio si è portato avanti proiettandosi come leader per la tornata elettorale del 2017, quindi sarà Di Maio il leader del movimento?
Ma questa è una cosa che Luigi ha chiarito molto spesso e volentieri, diciamo. Queste cose verranno scelte nel momento giusto, poi noi dobbiamo imparare a fare un cambio di mentalità, perché noi non vogliamo mettere un'altra testa al posto di Matteo Renzi, ma vogliamo creare un tessuto di partecipazione e di una famiglia di persone che vogliono realizzare qualcosa di concreto per il proprio paese. Quindi non è la testa che cambia e quindi cambia le cose che si fanno, cambia la partecipazione e l'interesse della gente all'azione di governo. Noi vogliamo fare 4-5 cose: il reddito di cittadinanza subito, abolire l'IRAP per le piccole e medie imprese, abolire Equitalia, che è un progetto sul quale stiamo lavorando alacremente. Cioè bisogna cercare di capire quali sono realmente i problemi delle persone e realizzarli. Chi lo farà sarà semplicemente un'espressione della rete. Se dovesse farlo un ragazzo di 30 anni che è cresciuto, che è nato nella mia stessa città e che è cresciuto nel mio stesso ambiente, quindi lei può capire che io non potrei che essere favorevole a questa cosa, ma ripeto, è secondaria, è su uno sfondo di azioni che il Movimento 5 Stelle vuole portare e realizzare per il nostro paese.
Ma adesso com'è organizzato il Movimento 5 Stelle? Perché Gianroberto Casaleggio aveva un forte potere di direzione del Movimento 5 Stelle, anche di elaborazione politica, culturale e ideologica. Scomparso lui, adesso qual è il nuovo assetto del Movimento 5 Stelle?
Ma guardi, Gianroberto Casaleggio è stato uno dei fondatori, la persona che ha letto nella rete l'utilizzo in concomitanza con la politica e ha visto in internet, nei meetup e nella creazione del movimento quella cerniera che aggancia e fa tornare insieme i cittadini e i politici. Noi infatti rifiutiamo il termine onorevole e ci definiamo cittadini proprio anche per simboleggiare questa vicinanza ritrovata tra il politico e il cittadino, quindi capire le istanze. E questo è un grande merito di Gianroberto, che lo ha portato, penso l'ha lasciato anche il suo lascito a questa politica, a questo paese, che lo ha criticato in lungo e in largo dicendo qualsiasi cosa, che eravamo etero diretti da lui eccetera, ma oggi credo che a pochi giorni alla scomparsa si può dire che molti ne hanno riconosciuto il grande valore e acume politico. Il movimento non cambia molto perché lo potete testimoniare insomma dalle azioni che abbiamo fatto in questi giorni, non ci siamo fermati, stiamo andando avanti, non molliamo, siamo stati ad Augusta per mettere il faro sulle azioni insomma del governo, che è invischiato mani e piedi in Trivellopoli, che fa le leggi per petrolieri e banchieri. Allora non è che cambia molto, perché le azioni e le leggi e tutto ciò che propone il Movimento 5 Stelle è sempre stato un percorso partecipato. Chiaramente oggi ci manca una figura di spessore, ma questo significa anche che questa figura di spessore era così grande che ha lasciato delle persone mature a poter gestire questo processo.
Ok, ma concretamente come vi organizzate? C'è questo famoso direttorio di cui fa parte anche lei, è lì che si prendono le decisioni? Adesso è a Roma o è ancora a Milano nello studio Casaleggio? Si dice il figlio abbia assunto il ruolo del padre.
Ma no, ma queste, ripeto, sono un po' interpretazioni fantasiose che comprendo, però non è così. Di fatto il famoso direttorio, che poi non è altro che una mini struttura organizzativa, lei si immagini organizzare dei parlamentari europei, senatori, deputati, poi abbiamo i consiglieri regionali,
sì,
abbiamo
una struttura complessa, certo.
Abbiamo 3.000 eletti in tutta Italia, quindi è chiaro che ci sia la necessità di avere una visione sopra le cose, perché la politica la fai veramente se hai un quadro a 360 gradi. Quello che abbiamo sempre fatto sono delle riunioni delle quali non c'è mai stato mistero, di famose riunioni a 7 con Gian Roberto, con Beppe, noi 5, per capire quali potessero essere i problemi da dover affrontare in maniera diretta, ma poi è chiaro che è solo noi siamo un fluidificante.
Ok, questo è chiaro, Sibilia, però siccome non possiamo starci mezz'ora, adesso queste riunioni a 7 si fanno a 6 o si fanno a 7 con Davide Casaleggio al posto di Gian Roberto?
Ovviamente si fanno a 6, Davide resta una grande risorsa che ha sviluppato gran parte dei sistemi operativi a livello tecnico, e quindi chiaramente è una grande risorsa che noi sicuramente, se lui vorrà, mettere a disposizione.
Continuerà a gestire il blog, che non è solamente luogo tecnico ma luogo, come dire, politico editoriale importante per il movimento.
Ma se voi ci fate caso, il blog molto spesso riporta tantissimi pezzi di deputati e senatori da tantissimo tempo, quindi effettivamente è già così. Poi ci saranno magari in futuro delle modifiche, ma per una questione proprio tecnica, perché il Movimento 5 Stelle appunto si sta ampliando e sta crescendo, sta diventando grande.
Quindi non Davide Casaleggio non ha il ruolo importante che aveva il padre.
Davide Casaleggio, ripeto, è una risorsa fondamentale, importante per il 5 Stelle, sarà lui insomma a decidere quanto volersi impegnare o meno, nessuno obbliga nessuno.
Ha imparato molto in fretta a usare il linguaggio dei politici, Sibilia, nonostante sia in Parlamento da poco. Le ripeto allora la domanda: non ha il ruolo del padre, non ce l'ha? Così importante.
Chiaramente non è il fondatore del Movimento 5 Stelle.
Ok, non mi ha risposto. Comunque abbiamo capito che non ha il ruolo del padre.
Senta, Sibilia, visto che ha citato il referendum, c'è un dato politicamente significativo e le chiedo di valutarlo, perché metà del vostro elettorato ha deciso di non andare alle urne, peraltro su un tema su cui voi avete investito tanto, perché i temi dell'ambientalismo fanno parte da sempre patrimonio ideale, culturale del Movimento 5 Stelle. Secondo lei come mai il 50%, che è una cifra tutt'altro che poco significativa, ha deciso di non andare a votare?
Ma perché penso siano state tutte quelle azioni di disinformazione. A me ha fatto sorridere il fatto che nessuno parlasse del referendum fino al 17 aprile, dopodiché il 18 aprile i giornali si sono scatenati con i commenti. Io credo che questa cosa sia deplorevole il fatto che il nostro attuale Presidente del Consiglio, nominato da Napolitano, lo stesso Napolitano ex Presidente della Repubblica, abbiano entrambe invitato a non votare, una cosa che tra l'altro non si può fare, proprio per legge non si può indurre l'elettorato a non andare a votare.
Beh, ma diciamo che la vostra moral suasion nei confronti del vostro elettorato rispetto a quella di Napolitano dovrebbe valere un po' di più.
Ma secondo me c'è il dato che ci sono 15 milioni di persone che vanno alle urne, 15 milioni di persone sono tantissime, forse il partito più grande, se vogliamo, di questo paese, che ha detto di no ad una legge realizzata dal governo Renzi. Io ci vedo soprattutto una cosa in questo referendum: il fatto che Il PD, 7 regioni su 9 che hanno chiesto il referendum, tra l'altro una cosa storica, un dato storico che le regioni chiedano un referendum per abrogare una legge nazionale, 7 regioni sono governate dal PD che chiede al PD di abrogare una legge fatta dal PD, cioè siamo a Cramer contro Cramer, siamo proprio alla psichiatria politica. Noi chiaramente
è anche vero
siamo...
però che per 3/4 l'elettorato PD ha seguito le indicazioni di Renzi alla fine, per cui insomma va letta più complessivamente.
A proposito di questo,
figuriamoci come stanno messi male.
A proposito di come stanno messi Sibilia, di come state messi voi, di come stanno messi tutti quanti, sì. Ci sono le elezioni al 5 giugno, è stata fissata la data, sì. Voi avete una buona possibilità di andare al ballottaggio a Roma, forse una possibilità minore di andare al ballottaggio a Milano, ma adesso non le chiedo di dare una valutazione su questo, le chiedo che cosa farà il Movimento 5 Stelle ai ballottaggi, sia nel caso che avesse un candidato o una candidata al secondo turno e quindi a chi chiederebbe i voti eventualmente, sia che non ce l'avesse, a chi darebbe i voti eventualmente.
Allora, diciamo che questo è un qualcosa che abbiamo già affrontato nella nostra esperienza politica e come sempre noi ci teniamo moltissimo all'espressione di libertà che è quella del voto, quindi chiaramente non consideriamo nessun voto nostro o voto di altri. Se il Movimento 5 Stelle dovesse andare ai ballottaggi, io me lo auguro che soprattutto nelle città più grandi ci saremo, o praticamente in tutte, e sarebbe già storico ad esempio a Torino andare al ballottaggio, visto che è da anni che il sindaco di Torino vince senza andare al ballottaggio, quello del Partito Democratico, quindi già sarebbe un grande risultato. Io credo che nel momento in cui le persone debbano decidere, saranno costrette in un ballottaggio a decidere per una forza politica vecchia, antica, un partito putrescente che ormai è in dismissione, come può essere il Partito Democratico, come possono essere anche i partiti di destra, e scegliere in una novità qualcosa che cambia le carte in tavola, sicuramente cercando di fare il meglio possibile, che non è mai stata invischiata fino adesso in nessuno scandalo politico, quindi questo è già qualcosa di grande.
Okay.
E dall'altra parte, se non ci dovessimo essere, i nostri elettori, chi ha scelto di votare il Movimento 5 Stelle, è liberissimo di realizzare con le proprie conoscenze la scelta che preferisce.
Quindi non date nessuna indicazione.
Libertà di voto al ballottaggio.
Totale.